Geronimo. Lettere e libri con Natascia Fioretti.
Sento come se è iniziato molto da qui. Magari se tu lo dici a un egiziano pensa che è nel Nilo, che o un indiano nel Gange. A me sembra che è nato qui tutto. E qui chissà quanti anni hanno queste rocce. Ma milioni di anni fa secondo me era così qui, non era diverso. Magari c'era qualche dinosauro, poca roba. Il fiume ha sempre ragione. Anche il mare, anche il vento.
Nel documentario di Ivo Soldini, il fiume ha sempre ragione. Anche il mare, anche il vento. E deve averla pensata proprio così anche Oscar Peer, mentre scriveva, ricordando la sua infanzia in Gadinese, nel suo romanzo edito da Casa Grande, Il rumore del fiume, del quale parleremo oggi. Prima però, e rimaniamo in tema, raccontiamo la storia di un grande svizzero, il cui destino e la cui fortuna pure sono legati ad un grande fiume, la Lint, fiume che attraversa i cantoni di Glarona, Svitto e San Gallo. Si tratta dello zurighese Hans Conrad Escher von der Lint, in Scenis, tra le più importanti e poliedriche personalità del XIX secolo, tanto che ci si chiedeva ai tempi, ma lo facciamo anche oggi, come fosse possibile che potesse riunire sotto un unico cappello tante competenze e tanti ruoli. Nato nel 1767, uomo di Stato e diplomatico, studi compiuti in diversi paesi europei, profondamente influenzato dal pensiero filosofico di Jean-Jacques Rousseau e Immanuel Kant, Conrad Escher fu commerciante, produttore di seta, pubblicista, naturalista, pittore, cartografo, filosofo, insegnante e molte altre cose ancora. Famoso però lo divenne grazie alla sua opera sulla Lint, il canale pionieristico per quei tempi, grazie al quale interi villaggi e loro abitanti furono salvati dalle inondazioni. Non per nulla Conrad Escher si guadagnò il soprannome di Menschenfreund, amico degli uomini, proprio per la sua vocazione ad aiutare il prossimo pensando progetti e realizzando opere di pubblica utilità. In passato, infatti, prima di questa bonifica, la Lint, tra il lago di Zurigo e di Wallenstadt, ogni anno portava a valle ciottoli e detriti dal canton Glarona, ciottoli che impedivano il regolare scambio dell'acqua tra i due laghi. Regolarmente il lago di Wallenstadt si gonfiava e cresceva a tal punto da esondare, inondando le città di Wallen e Wesen. Tutta la pianura in realtà si trasformava in una palude, finché appunto non venne salvata dal canale di Conrad Escher, personaggio oggi in verità dai più dimenticato, di cui però proprio quest'anno una mostra al Centro Culturale di Scenis celebra i 250 anni dalla nascita. E non solo la mostra narra per filo e per segno la sua ricca e avvincente biografia, ma mette sotto i riflettori i dettagli e l'evoluzione del progetto che ha cambiato il corso di un fiume, il destino della sua valle e dei suoi abitanti. Sapeva tratteggiare e definire personaggi come pochi altri. Li modellava con le parole, profondi e vivi fuoriuscivano dalla lingua con le loro gesta e azioni. Spesso soffrivano, erano personaggi che toccavano con mano il dolore. Così Oscar Peer, lo scrittore engadinese considerato tra i maggiori della cultura retoromancia, scomparso nel 2013, viene ricordato dal critico letterario Roman Bucheli. E ci dice ancora Roman Bucheli che Oscar Peer creava figure marcate che si imprimevano nella memoria, in particolare quando si trattava di persone modeste o ai margini della società. vincitore del premio Schiller nel 1996, a ricordarlo in questa intervista che tra poco ascolteremo, è la sua traduttrice Marcella Pulp-Palmara, ospite a settembre del Festival Letterario Piazza Parola, che proprio per la traduzione del romanzo Il rumore del fiume ha appena ricevuto il premio Terra Nova. L'abbiamo incontrata in Piazza Riforma a Lugano e da subito Marcella Pulp-Palmara ci ha portati nel cuore del romanzo e sulle sponde del fiume Inn.
Una volta che ero in cucina con Betta ed era cominciato il fracasso, mamma è arrivata di corsa credendo che si trattasse di un terremoto. Se d'estate il brutto tempo durava lungo e non la smetteva di piovere, l'Inn cresceva e cresceva, si allargava, piano piano saliva su per la riva. L'Inn mi serviva per orientarmi tra est e ovest. L'ovest riuscivo a immaginarlo. Mi pareva più o meno evidente oceani, paesi, città con ampie vie, auto e stabilimenti, le pianure d'America dove indiani con le penne in testa andavano a cavallo e tiravano con l'arco. Giù per la valle, però, dove il fiume continua a sfuggirci, tutto era più incerto. Non se ne aveva idea né della gente dall'altra parte del confine, né delle loro verdeggianti terre senza nome, sebbene i nostri pastori venissero da laggiù, ma da là venivano anche gli zingari e la loro patria era comunque sconosciuta.
Marcella Pulp-Palmara, lei di Oscar Peer, ha tradotto ben due opere, il romanzo Il ritorno e ora appunto Il rumore del fiume, entrambi usciti per Casa Grande. Una curiosità, ma lei, Oscar Peer, lo conosceva personalmente?
Oscar Peer lo conoscevo già bene di persona, perché tra l'altro eravamo colleghi alla scuola magistrale di Coira. Lui era un po' più anziano di me, però anche lui romanista, io insegnavo italiano, lui insegnava francese e italiano e romancio, quindi ci conoscevamo comunque. D'altra parte era già anche amico della famiglia di mio marito, quindi era una persona amica. Io non mi ero nemmeno mai sognata di tradurre i suoi romanzi, che peraltro mi piacevano, ma è stata un'iniziativa di Casa Grande, cioè io sono stata contattata credo nel 2005, mi pare, da Casa Grande e mi hanno chiesto se ero disposta a tradurre Il ritorno, quello che poi è stato tradotto come Il ritorno, ma il cui titolo originale è L'accordo. E così è cominciata. Io naturalmente ero felicissima perché tra l'altro, essendo anche amica o comunque in buoni rapporti con Oscar, ho sempre potuto anche un po' collaborare con lui, nel senso che io traducevo e finita la traduzione gliela davo da riguardare, in quanto lui anche era italianista e l'italiano lo sapeva benissimo. No, lui diceva io non mi sentirei di tradurlo io perché non è la mia lingua, ma ovviamente era più che in grado di leggere l'italiano tradotto da me e eventualmente di correggerlo o di consigliarmi, quindi è stato ideale come collaborazione, come lavoro.
Una cosa certamente lo scrittore, la traduzione della sua opera, un'altra invece il punto di vista umano. Come descriverebbe lei Oscar Peer dal punto di vista umano, pensando magari anche al tema di quest'anno di Piazza Parola, che è il Don Giovanni e la seduzione?
Sicuramente era un uomo che sapeva sedurre, era un uomo molto interessante, molto intelligente, sapeva raccontare molto bene, aveva una sorta anche di timidezza, cioè era un uomo anche molto riservato a modo suo, però se entrava in confidenza poteva essere molto schietto e molto sincero. Per me è stato un collega a scuola, appunto, con cui sono entrata subito in confidenza. A volte uscivamo magari insieme dalla scuola e facevamo una passeggiata o siamo andati a volte a bere un caffè insieme. E lui era sempre molto, sì, aveva una certa capacità di seduzione in questo senso e sicuramente era un uomo a cui piacevano molto le donne, in senso generale, senza malizia naturalmente, però era sempre molto, molto charmant.
Lei è italiana, è nata a Roma, ha studiato storia dell'arte a Firenze, si è poi trasferita in Svizzera nel 1979 e da diversi anni ormai vive a Coira. Come ha fatto ad imparare così bene il romancio?
Beh, intanto le dirò che il romancio è la lingua dell'amore, perché mio marito è di lingua romancia e i primi anni, appunto nel 79 ci siamo sposati e siamo arrivati in Svizzera e siamo andati a vivere a Guarda, in Engadina Bassa, che era ed è ancora un paesino piccolissimo a 1650 metri d'altezza, dove allora si parlava veramente solo il romancio. Devo aggiungere che per noi di lingua italiana il romancio, e proprio in particolare la variante del Valader, che è il ladino dell'Engadina Bassa, è abbastanza facile, è molto simile a un dialetto lombardo, diciamo. Sono sicura che per tutti i ticinesi passare dal dialetto ticinese al romancio Valader non sarebbe una difficoltà.
La prima traduzione che lei ha fatto di Oscar Pere, dunque parliamo del romanzo Il Ritorno, uscito per Casa Grande, è stata una traduzione molto importante, perché allora erano già 20 anni che dal romancio non si traduceva più nulla. Lo sapeva?
No, questo non lo sapevo, me lo dice lei. E beh, allora sono molto fiera di aver potuto rompere questi 20 anni, insomma, di non traduzioni in romancio, dal romancio. Sì, sono contenta che ciò sia avvenuto, perché secondo me, ovviamente, il mondo romancio è un mondo limitato, piccolo, non sono tanti gli autori, però ci sono veramente delle opere letterarie notevoli e non sarebbe male scoprirle anche proprio per la Svizzera italiana o per la Svizzera tedesca. A me piacerebbe molto poterne tradurre altre, perché secondo me a me piace tradurre in quanto mi piace scrivere, ma non sono abbastanza creativa da poter scrivere io stessa. Ed è bellissimo il lavoro di traduzione, perché è proprio un dedicarsi a un testo e approfondirlo, cioè uno nel tradurre deve proprio capire o cercare di capire ogni parola e il peso che ogni parola ha all'interno di quella frase o di quel brano.
Bisogna dire che per la traduzione del Rumore del fiume ha ricevuto il premio Terranova e tra l'altro è stato consegnato in un luogo simbolico.
Sì, sarà a Lavin, e va detto che proprio nel romanzo, nel libro Il Rumore del fiume, Lavin è uno dei posti principali. Gli episodi del libro si svolgono in diverse parti, però sicuramente Lavin è posto principe, diciamo, perché è il posto dove Oscar Pere è cresciuto e dove c'è ancora una casa di famiglia che adesso viene abitata l'estate o per le vacanze da delle nipoti, dei nipoti di Oscar, ma che c'è ancora. E infatti io, che così sono in un circolo di lettura a Coira, l'anno scorso abbiamo le mie colleghe, le mie amiche del circolo hanno letto il libro e poi però hanno detto sì, però poi ci porti in tutti i posti. Ed è stato molto bello, perché poi andavamo con il libro in mano nei vari luoghi, davanti appunto anche alla casa dove Oscar è cresciuto, e leggevamo dei brani relativi al posto, oppure a Carolina o a Zernez davanti alla casa della sua infanzia. E naturalmente è un privilegio enorme per una traduttrice o per un traduttore poter tradurre un libro di una persona che si conosce e a cui si vuole anche bene, che la si stima, ma poi conoscere anche tutti i posti, cioè i luoghi che lui descrive. Io ci sono stata tante volte nella mia vita, perciò ancora più, me lo sento ancora un po' più mio, diciamo, in questo senso.
Quello di Oscar Pere, se vogliamo definirlo, è come un romanzo di ricordi, un romanzo nel quale lui, scrittore, bambino, si ritrova seduto nella sabbia e con un setaccio, è come se cercasse di trattenere quelli che sono i suoi ricordi, ricordi legati al paesaggio, ma anche, questi sono quelli forse più forti, quelli legati ai personaggi della sua famiglia che hanno caratterizzato la sua vita. Ce li racconta?
Il libro, più ancora che un romanzo, è veramente un libro di memorie. E queste memorie partono addirittura dal bisnonno, ci sono degli episodi, questo bisnonno Giuseppe, e poi i nonni vengono presentati tutti e quattro, e poi i genitori, e poi i suoi fratelli, ma anche altri personaggi del villaggio. E ognuno ha la sua storia, ognuno viene contestualizzato nell'ambiente in cui ha vissuto. Molti ricordi di cui ci parla Oscar Pere non sono suoi ricordi diretti, ma sono cose o fatti che lui ha sentito raccontare in famiglia, perché lui, per esempio, questo bisnonno non l'ha conosciuto, però sapeva tantissimo, anche perché non dobbiamo dimenticare che lui è vissuto in un'epoca in cui la gente si raccontava le cose, i racconti venivano tramandati oralmente da padre in figlio, da madre in figlio, eccetera. E quindi lui, i suoi ricordi spesso sono ricordi indiretti, e lui ha questa capacità di riuscire a immaginarseli e a farceli vedere, cioè a descriverceli come se noi stessi fossimo testimoni di quello che lui ci racconta e che a sua volta non ha visto neanche lui. E a volte anche lo dice apertamente: io immagino che abbia detto questo, si sia mosso così, proprio perché ci dice non l'ho visto, però questo episodio è così presente nella sua memoria che riesce quasi a farcelo vedere.
Oscar Peire ci racconta del suo bisnonno, del nonno Tumash, di suo padre, ma alla fine la figura preponderante, quella alla quale si sente che lui è più legato, è quella della madre.
La figura principale anche secondo me è la madre. E posso anche dire, proprio perché conoscevamo in famiglia Oscar, non ha mai fatto mistero che questa madre per lui era veramente stata la persona principale e doveva essere una donna di grandissima personalità, di grande carattere. In effetti poi il libro comincia nella sua primissima infanzia e già nei primi ricordi lui si vede in braccio ancora proprio bambinissimo, piccolo piccolo, in braccio alla madre, e il libro finisce con la morte della madre. Poi naturalmente i ricordi dei nonni e dei bisnonni si intrecciano, visto che non è raccontato cronologicamente, no? Quindi questa madre, personalità molto forte, molto interessante, con cui lui anche un po' si identifica, perché c'è un capitolo in cui dice probabilmente il suo carattere è passato a me, i suoi momenti di tristezza, ma anche le improvvise allegrie e così via, cioè proprio c'è un'identificazione. E poi questo nonno Tumash, che è un nonno un po' speciale perché sì, contadino, tra l'altro nonno materno, quindi il papà della sua mamma, questo contadino che però era anche guida di montagna, e tra i suoi vari clienti c'era stato anche il re del Belgio, quindi insomma una guida di montagna di una certa levatura, ma non solo, poi un ricco inglese, oppure una signora che poi in famiglia si diceva che pesasse 100 kg, cioè ci sono tutte queste vicende delle guide di montagna di suo nonno, che poi era anche cacciatore ed era anche questo una personalità fortissima. Peraltro questo nonno, che poi da anziano muore nella neve, lo trovano morto nella neve, e questa immagine ci riporta anche a Robert Walser, che era stato trovato morto nella neve. Almeno io, leggendo, subito ho detto: ma guarda, nello stesso modo.
Il nonno Tumash, come anche il bisnonno in realtà e molte altre figure del romanzo, era un uomo profondamente attaccato alla terra, ai ritmi proprio della vita quotidiana, legati alla sua terra, al territorio, alle sue montagne. E alla fine la morte che lei ci ha raccontato, simbolicamente, insomma, esprime davvero anche quello che è un ricongiungimento con quello che era stato e che aveva significato tutta la vita in realtà del nonno Tumash.
Va detto che nella storia di questo nonno, quando era molto giovane, era stato spedito in Italia, in Liguria, perché la famiglia aveva una drogheria, e quindi era stato spedito, diciamo, con l'idea che potesse seguire la tradizione di famiglia e quindi arricchirsi in Italia, perché l'Italia era allora per gli enganesi luogo di emigrazione, e lui si era già sposato ancora giovanissimo, era partito. E però non resisteva lontano dalla giovane moglie, non resisteva lontano dalla sua Engadina, e quindi ha rinunciato a una carriera che, o la possibilità comunque di arricchirsi, di condurre una vita molto agiata, per ritornare tra le sue montagne, dove poi è rimasto e ha fatto il contadino. E anche qui nel libro c'è un capitolo in cui dice: chissà se quando si trovava da solo per la campagna a trainare il carro, non ripensava alla riviera ligure, alle signore col cappello, eccetera. Quindi era stata proprio una scelta di questo nonno di restare tra le sue montagne.
E alla fine, da lettori, comprendiamo come tutte queste figure familiari si siano davvero impresse nei ricordi di Oscar Peire, ma in realtà non solo nei ricordi, ma è come se noi avvertissimo il fatto che queste figure abbiano davvero influenzato profondamente la sua vita, la sua crescita, addirittura il suo pensiero.
Io penso di sì, perché una cosa che per esempio a me ha colpito in questo libro di memorie è che lui, appunto, vediamo, cresce in una famiglia contadina, di persone anche molto semplici, che non hanno studiato, non sono stati all'università. E lui invece poi, e anche suo fratello, tutti e due poi studiano, vanno tutti e due all'università, diventano tutti e due chi germanista, chi romanista, insomma, cioè degli intellettuali comunque. Però se leggiamo bene il libro ci rendiamo conto, per esempio, di come questa fosse una famiglia di lettori. C'è questo papà che conosceva quasi a memoria Goethe, Elf, che leggeva vari libri, e la mamma anche, la sera leggevano, la musica era anche un tema della famiglia, il papà suonava la fisarmonica, eccetera. Quindi sì, persone anche semplici che vivono isolate in questi paesini di montagna, ma persone però ricche di cultura. E quindi io credo che sicuramente queste persone abbiano influenzato molto poi anche lo sviluppo del giovane Oscar.
E dai libri di Casa Per passiamo ora a quelli che quest'autunno ci aspettano in libreria. In particolare ci aspetta il nuovo romanzo di Pedro Lenz dal titolo La Bella Fanny, un romanzo in cui tre artisti e le loro storie tragicomiche animano le sorti di una nebbiosa cittadina. Jackpot, lo scrittore senza successo che scommette alle corse dei cani e dei cavalli, e i due pittori, Louis e Grunz, amanti della vita e della bellezza. La loro passione per l'arte e per le piccole gioie della vita sembrano soddisfare la loro esigenza, finché un giorno non arriva Fanny, la bella Fanny, come recita il titolo del nuovo romanzo, che sarà in libreria prossimamente per l'editore Kain und Haber. Siamo giunti così al termine del nostro appuntamento di oggi con Geronimo Libri, ma vi ricordiamo che la puntata può essere riascoltata in podcast sul sito di Rete 2. Un saluto cordiale da Natascia Fioretti.